giorno bentornati, ben ritrovati. A sequenza delle due del pomeriggio partiamo. Allora, Daniela, prima partiamo dal Jericho Post con uno scherzo. Uno scherzo fatto da un gruppo di artisti italiani. Molti artisti si riuniscono in gruppo, si usano nickname, acronimi, nuovi nomi di invenzione. Perché? Sono molto interessante. Perché sono passati attraverso un'esperienza, tra virgolette, rivoluzionaria degli anni 60-70, in cui in preda ai fumi marxisti, molti artisti avevano pensato che bisognava fatto di arte, cioè smettere di essere personalità e diventare anonimi. Molti di questi giovani artisti che usano nickname o dei pseudonimi non fanno riferimento esattamente a questa ideologia di attacco. Però di dietro c'è ancora qualche cosa di misterioso, di negazione della personalità. Ad esempio c'è un mio carissimo amico, lui non vuole che si dica il nome, che si chiama Norma Jane, ed è straordinario artista, si finge di essere Marilyn Monroe, appunto. Adesso vediamo. Ora Locale ha vinto il premio biennale del 2000.
No, 1999.
Sì, del 2000. Questo gruppo si chiama Ora Locale. Allora voglio farvi divertire, perché non vorrei che alla fine di questo corso voi sapete la storia dell'arte in questa maniera. Attenzione. È troppo divertente. Spero di partire leggeri, perché dopo sarà lunga e pesante. Ricordatevi di interrompermi per favore ogni tanto.
Grazie
Daniele. Va avanti un pezzo. Naturalmente che cosa hanno fatto? Ed è per noi metafora, naturalmente, che avrà come segno contrario l'opera che vediamo subito immediatamente di Loriand, sulla mia vita Loriand, sono cose potentissime, diventa la seconda metafora. La prima è che usiamo adesso le opere d'arte come strumenti per capire, no? Allora, che cosa significa quest'opera? significa quanto segue. Il concerto campestre di cui vi parlavo. Insomma, adesso voi siete un popolo di eretti, cominciate a capire. Non si può calpestare. I nomi sono quelli. I movimenti dell'arte, dell'architettura, della musica sono quelli. Si devono sapere. Se non si sanno, senti disperatamente, balbetti, leggi, non conosci la lingua, ma non la lingua della fonetica, la lingua dell'arte, la lingua della storia, la lingua della cultura, la lingua dell'esserci in mezzo a coloro che hanno costruito i grattacieli, i palazzi più belli del mondo, i film più belli del mondo, la musica più importante del mondo, la letteratura più importante del mondo. L'arte è una cosa enorme, gigantesca, spaventosamente distesa sul mondo. Distesa sul mondo. Allora questa povera nonna, che è proprio la nonna di uno di questi ragazzi, ha avuto l'incarico, mi leggi il catalogo degli artisti più importanti oggi? E lei, poverina, no, dolce, si presta alla bisogna e legge balbettando. C'è questo misto di dolcezza enorme di questa signora, così, e si dei conti così pura nella sua purezza, no? Così pura nella sua identità, così precisa, con il volto scavato dagli anni, dalla fatica, no? E questa dolcezza è la tragedia. E l'altro, l'artista, il giovane, che dice al proprio avo: ma tu mi conosci? Tu hai capito chi sono? Puoi ancora balbettare? Io torno a casa, vincitore di premi nel mondo, torno a casa e tu mi prepari la pasta asciutta. Mi chiedi com'è andata, ma sai cosa faccio? Tu alle cronache cosa dici che sono? Tutti mi riconoscono come un gestista importantissimo. Ma tu cosa dici alle tue amiche quando vai al mercato? Matto, se sei messo a fare l'arte, si guadagna anche, ma non sai chi sono. Balbetti il mio nome, non mi riconosci. Ecco, questo è l'aspetto terribile. Quindi è un'opera che se tu la vedi superficialmente ti viene da ridere. Ma dietro questo sorriso c'è la consapevolezza dello scarto, della duplicità, della lacerazione, della schisi. Perché l'artista in realtà questo fa. Questo fa. Grazie, poi convertire proprio da lì. L'artista ha un compito. Questi nomi balbettati invece sono nomi che sono degli strumenti, dei sismografi, dei radar. L'artista è colui che indica l'emergenza. Purtroppo ho visto prima la domanda di uno di voi intelligentissima, appena cominciato a leggere, che dice: sarà anche che questo indica l'emergenza, ma poi sulle emergenze che cosa fa? Questa è la domanda. Cosa fa? Da che parte sta? Va in prima linea, combatte, cosa fa? Va nel Darfur? Va in Birmania? Cosa fa? Dove va? Nelle emergenze? Va dove c'è questo sopraltariato terrificante? Cosa porta lì dentro? Il grosso dell'esperienza che abbiamo fatto. L'artista è questo. L'artista è questo. Questa metafora.
Thank you.
Laurie Anderson è un'artista performativa che già opera alla fine degli anni 70, una delle prime opere che fa, e vedremo, sarà con il maestro della videoarte più grande di tutti, morto da poco, un altro caro amico scomparso, Nam June Paik, che è stato l'iniziatore di un modo di fare arte, che vedremo dopo anche in parte. Laurie Anderson è un intellettuale, un artista, una musicista, una performer che ha messo attorno a sé gli uomini più importanti della cultura, del pensiero contemporaneo degli anni 80 fino ad oggi. Per capirci, lei è colei che ha intervenuta in un'opera la più importante storicamente che riguarda la videoarte di Nam June Paik, intitolata Good Morning Mr. Orwell. La prima schermata che vedremo, lei è seduta insieme a Peter Gabriel davanti a uno schermo gigantesco, siamo negli anni 80, è il primo tentativo di collegamento planetario di un programma televisivo. Vedevano contemporaneamente queste performance al Bobourg a Parigi, a Tokyo e a New York, via satellite, anni 80. E la prima fermata è un cielo vuoto, e Peter Gabriel e Laurie Anderson, 30 anni fa, 25 anni fa, sono seduti di spalle, guardano il vuoto e cantano. E questo Good Morning Mr. Orwell cosa significa? Orwell, voi sapete, no? Il teorizzatore del Grande Fratello, cioè che tutto quanto è stato posto a controllo, ed è verissimo. Ma l'artista è colui, l'unico, il quale può fottere questo potere, questo controllo, questo Grande Fratello, questo grande vecchio, questo potere, perché può rovesciargli contro l'informazione. E infatti tutti voi che lavorate con il computer in rete, voi sapete quanto democratica è la rete, perché lì nessuno può fermarvi, in questo cervello non può fermarsi più, solo la dittatura come in Iran, per certi aspetti, o in Birmania, impedisce ai giovani di essere online. Ecco, allora questa la dice lunga, no? E allora Good Morning Mr. Orwell significa: ma vai a farti fottere, Orwell, è vero che tutto quanto è spettacolo, è vero che tutto quanto è sottoposto a controllo, però noi artisti riusciamo anche a fotterti, perché facciamo nostra un contropotere. Allora, guerre e conflitti, se le domande che avete posto, già iniziamo a capire, l'artista riesce a fare contropotere, cosa significa contropotere? Adesso comincia la lezione, allora, partiamo dall'inizio, abbiamo già detto prima che per tanto bella possa essere la lezione, se lo studente è assente, se l'altro è assente, uno può inventarsi le cose più belle del mondo, ma non significano nulla, perché altrimenti si invera quel pensiero di Shakespeare che dice what is the light? Light is the walking shadow, e dice say it told by an idiot, usando l'entrata di Zabra upon the cage, but signifying nothing, ok? Allora, dovrò correre un po' velocemente, voi mi perdonate, voi mi interrompete e mi dite break di 10 minuti, perché quando c'è una sopportazione, un limite, una stanchezza, mi fermate. Abbiamo già detto, 1511, sicuramente la lungamente attribuito a Giorgione, per altri storici, collaborazione tra Giorgione e Tiziano, scientificamente ormai anche per me Tiziano, e concerto campestre. Questo è un tema che sarà ripreso dagli impressionisti, un grande scandalo, un grande impressionista, ma vedremo, metterà dei personaggi della borghesia in quel posto, se terminerà uno scandalo nel 1870-80 quando apparirà questo quadro, vi dirò perché, ma fu scandalo anche quando Tiziano fece questo nel 1511, naturalmente. Perché scandalo? Perché l'opera era incomprensibile, perché non si riusciva a capire. In realtà lo riuscivano a capire soltanto il gruppo delle avanguardie, cioè quegli intellettuali che leggevano il greco, che conoscevano perfettamente Platone, che era appena stato tradotto e che era stato importato soprattutto dalla cultura toscana, conoscevano Leone l'Ebraico, erano gli anni in cui un cardinale, un certo Bessarione, aveva una piccola biblioteca, se l'era portata dall'Oriente, e su quella piccola biblioteca che l'era portata fonda la biblioteca marciana. Qualche decennio prima. Cioè, Venezia è al centro della cultura internazionale insieme a Firenze, tra l'altro diversi, Brugge e il nord che sta avanzando con la cultura, tra 100 anni non si parlerà più di arte italiana, e vedete adesso nella seconda parte della lezione. L'arte italiana a questo modo finisce con il 600. Sì, nel 600 ci abbiamo anche dei vedutisti, per carità, però è l'Europa. E vedremo. Oggi paghiamo ancora questa lezione. In poche parole, amici carissimi, il pastore che avanza lì in fondo, siamo attenti, è come quella signora, quella mamma, quella nonna che balbetta. Interrompe, è la parte tragica. È terribile, è reazionario questo discorso, ma è anche contemporaneamente rivoluzionario. Perché? La domanda. Se parliamo di chimica inorganica o di fisica nucleare, al convegno sono tutti fisici nucleari o chimici inorganici che stanno ad ascoltare. Vai a un convegno di medicina, non capisci una parola neppure quando il medico ti scrive una ricetta, no? Perché? È un linguaggio chiuso, incomprensibile, come tutti i linguaggi di alta specializzazione. Se vai a sentire parlare i semiologi, ragazzi, un convegno di semiologi. Allora, cerchiamo di applicare questo anche per il discorso dell'arte, perché si pensa che l'arte sia facile. Pensate, nel 1911 non si riusciva a capire cosa volesse dire per opera. La tempesta di Giorgione, ancora oggi non sappiamo cosa significa. Le tempeste di Giorgione, eccetera. Allora, l'arte è un problema difficile. Ma attenzione, non è soltanto il fatto che l'opera è difficile in sé, è che l'opera è così potente che ti interroga, perché lei stessa dice: ma tu sei capace di capire, tu chi sei? Questo fatto è esclusivistico. Infatti, quando tu hai un concetto, se i concetti tuoi sono difficili, ti guardi attorno, gli altri sono come te, non c'è uno sbadato, è preselezionato chi va a vedere quel film, è preselezionato chi va a sentire quel concerto, è preselezionato chi va a vedere in quella città quell'edificio, quel palazzo, quella chiesa. State attenti a quello che vi dico. E questa la dice lunga sul turismo di massa, sul turismo di consumo, questo di massa, eccetera. Capite? Così, selezione. Nel museo, tu vedi subito immediatamente colui che è esperto dell'arte, chi è amatore dell'arte, se non addirittura un professionista, perché passa velocemente attraverso le sale e si ferma in un museo come il Louvre soltanto 10 volte i suoi 10 quadri, di cui 8 sono quelli che conosce perfettamente e i 2 quelli che ha scoperto nell'ultimo mese, che ha riscoperto. Questo è. Visiti Roma? Vuoi visitare Roma? C'è il percorso caravaggesco, il percorso borromignano, il percorso bernisiano, vai a vedere delle cose, puoi morire lì secco se le capisci. Siede davanti al sentiero della sapienza del Borromini. Se uno te la spiega, sei un po' anche per terra. Se lo dico ai francesi col Caravaggio, dopo ve lo faccio vedere. Se uno te la spiega, fa. Ma vai in giro. Anche la selezione. L'arte presuppone una selezione. Dura selezione. E però, essendo aperta a tutti, si dispone come quel messaggio di Seneca. Se a te Dio ti insegna, se tu mi insegni, se c'è un colloquio tra me e te, se tu non sei solo uno spettatore, ma sei uno che, interrogato, risponde. E l'opera interroga e tu devi rispondere. Ecco qui. Veramente io non me l'ero accorto. Alla Biennale di Venezia, su una stanza metallica di questa, non c'è niente. L'artista è uno dei più importanti dell'arte contemporanea. È un indiano ebraico nato a Londra, Anish Kapoor. Mi guardo, non vedo l'opera, ma è l'opera, invece ci sono degli artisti che fanno i vuoti, il silenzio, il bianco, su, con sinistra, vedo una canta, se non fa mica caso. E poi vedo, vado sulla parete, un graffio fatto con una soglia, un graffio. fatto vedere il titolo, avevo sentito il titolo, ma finire, la guarigione, il healing di San Tommaso, c'era San Tommaso nella leggenda biblica, è vero, è colui il quale, vedendo uno che passa, dice, come ti aspettarmi, io siamo Cristo, come Gesù? No, non ci sei morto, no, ci devi essere Dario Fo. Sì, guarda, fa così, no? Ah, non che credo. E infila la mano dentro il costato ferito dalla lancia del soldato romano che abbrevia la sua sofferenza, no? Uccidendolo. L'arte. Ecco. Il corpo sacro dell'arte, in questo caso la biennale, l'esposizione universale, ha questa ferita sul costato. Cioè, vale a dire, è un corpo sacro. Ma tu non devi essere come Tommaso, non devi andare a mettere vita dentro nella ferita che l'arte possiede, nel corpo sacro dell'arte, perché ci devi credere. Qual è l'errore di Tommaso, che non si capisce perché l'hanno fatto santo, se anche i santi avessero un significato? Perché santo? Il più rosso di tutti, colui che ha tradito la fede, colui il quale non ha creduto, si è dovuto andare a spacciare per mano. La fede, per chi crede, non è una prova razionale. La religione non ha nulla di razionale. O si pensa o si crede. Nulla di razionale. E Tommaso non doveva provare la fede, doveva averla. Questo è il significato. E l'arte, la metafora gigantesca di Anisce, è esattamente questo. Credi che quello che stai vedendo è una cosa gigantesca. Stacca! E poi cerca di capirla. Cerca di capirla. Credi. E qui naturalmente credi con tutto te stesso. Che brutta riproduzione. L'effetto di questo credere nell'arte, di questo atto razionale che è insieme logico e anche sentimentale ed anche spirituale nell'arte, produce una sostanza, un effetto, che per sempre, benché naturalmente questa posizione, è sbagliato il titolo. Come mai? Sì. Scusa, vediamo se l'ho sostituito. Ah, grazie. Vero, correggo, scusatemi. Ho sbagliato a scrivere. Allora, il benché già nell'arte ellenistica, nel 300 avanti Cristo, ci fossero sculture con raffiguranti persone messe così, cioè con la testa appoggiata alla mano, pensierosa, il primo a codificare per sempre questa posizione della malinconia è Albrecht Dürer, un artista gigantesco a cavallo del 4 e del 500, che cambierà l'arte italiana, così come l'arte italiana di Venezia cambierà la sua arte. Lui fa dei viaggi in Italia, 1506 il primo, 1510 il secondo, portando le grandi contributi del nord e portando nel nord l'esperienza dell'arte italiana, vale a dire appunto Tiziano, Giorgione, Bellini, che lui conosce a Venezia. Nel 1506 circa lui fa questa opera gigantesca che è la Melanconia, è una incisione. È un angelo seduto, molto corrucciato, con si vede malissimo, malissimo, scusami, c'è che mi trovano un altro, perché mi sono piccolo, sembrava buono. Con tutti gli strumenti del avete messo lo stesso l'arte del 1517, se non vado errato, con tutti gli strumenti della conoscenza, tutti attorno, abbandonati, sono gli strumenti della misura, sono gli strumenti dell'artigianato, sono gli strumenti dell'arte, sono i segnali del tempo, sono i segnali dello spazio, sono la luce, e sopra, lì accanto, c'è un'altra giustizia, la bilancia, la campana ferma, e un bambino, un putto, che è lì con un sacchino, con il suo molestino della matita, che dice, beh, insomma, non mi dici più niente, destami, e rimane sospeso, se si vede male, l'angelo non dice più niente. Non dice più niente perché? Perché è soprastato, come tutta l'arte, come tutto l'artista, della inanità, della gigantesca fatica, vuol dire inanità, dello sforzo, E cioè che per quanto bravo sei, non riesci ad arrivare al fondo, al brunze, al fondamento delle cose, al senso ultimo, quello di Lettentingen, sulle ultime cose, le estreme cose, non ce la fai. Tutti gli strumenti che hai giacciono inerti, perché sono insignificanti, non sufficienti. La reazione è questa della malinconia, che è la condizione tipica dell'artista. C'è un grande storico, critico, saggista dell'arte, si chiama Irving Panofsky, che negli anni 40-50 scrive un libro famosissimo, dedicato appunto a questa opera di Dürer, sui figli di Saturno, i nati da Saturno, perché Saturno è il dio della malinconia, il dio mercuriale, colui il quale governa il fegato, perché la malinconia è una patologia del fegato, cioè dell'uomo, del coraggio, e lì l'anima nel fegato, nell'antichità. A parte questo passaggio così molto, molto difficile e veloce, tutta l'arte è malinconica perché è incapace di risolvere, andiamo avanti, l'enigma. E questo grande artista italiano, uno degli ultimissimi grandi artisti, che si chiama Giorgio De Chirico, il quale insieme ad altri come Carrà fonda un movimento che si chiama Movimento della Metafisica nel 1910, presupponendo appunto che al di là di ciò che noi vediamo, al di là del visibile, c'è qualche cosa che è superiore. Ma attenzione, questo superiore, questo al di là del fisico, della materia e del visibile, nulla a che fare con il Dio, nulla a che fare con la religione, nulla a che fare con la metafisica nel senso tradizionale della filosofia, ma ha a che fare con il mistero, vale a dire con l'enigma. Quale enigma? Un quadro famosissimo di De Chirico, su una piazza assolata, un edificio visto di prospettiva a sinistra, una statua misteriosa al centro della piazza, un cavaliere, un cavallo, sul fondo un trenino all'orizzonte che passa, un'ombra che sporge da dietro un'altra casa, proprio mezzogiorno di fuoco del 15 di agosto di una città assolata dell'Emilia Romagna, vuoto, silenzio, su una di queste, su questa facciata di sinistra c'è un orologio, si vuole di rotondi, delle vecchie stazioni, titolo del quadro, l'enigma dell'ora. Questa è la metafisica, ma il manifesto di tutto De Chirico, per noi il manifesto di tutta l'arte sia questo: et quid amavo, nisi quid enigma est, che cosa mai potrò amare se non solo ciò che è enigmatico, cosa potrò mai amare se non ciò che è enigmatico. Questo ci differenzia da voi progettisti, noi artisti, per dire, perché voi non potete produrre nulla di enigmatico, per voi no, ovviamente l'oggetto deve corrispondere alla sua funzione, la forma deve corrispondere alla funzione, la funzione deve corrispondere alla richiesta. Questo era in realtà il progetto. Oggi, dopo gli anni 70, il radical design non è più così. I progettisti producono oggetti assolutamente misteriosi quanto le opere d'arte. Andiamo avanti. Film assolutamente fondamentale, terzo film che citiamo quest'anno in queste due lezioni, di Elephant Man di David Lynch. È la storia veramente effettivamente di un uomo che ha che è vissuto nell'Ottocento con una deformazione progressiva delle ossa, del cranio e del corpo, che è stato esposto come merce, come opera d'arte, come merce, nei baracconi, si andava a pagare per andarlo a vedere. Io ricordo che ancora quando viveva mio nonno raccontava che c'erano appunto nelle fiere ancora le esposizioni di questi mostri che andavi a vedere pagando, parlo anni 20, 30 del Novecento. E questo uomo però era un uomo intelligentissimo, molto colto, molto colto, molto sapiente, e il film finisce con l'ammissione, il riconoscimento dell'intelligenza di quest'uomo, il quale, ho scelto questo fotogramma, orribile peraltro, non ho trovato altro, il quale, chiuso perché protetto, in una stanza di un ospedale, in un angolo, ma come ospite, non più come paziente, come oggetto di curiosità scientifica, ha la finestra che è a piano terra strombata da un muro che ha aperto solo la parte superiore perché la gente che passa fuori non veda dentro, non lo veda come era avvenuto per tanto tempo lungo la sua vita, oggetto, no? Di derisione, di esposizione. E da questa sua finestra, da questa sua stanza, in alto, sua finestra, vede soltanto la guglia della cattedrale della città. Solo la guglia. E lui, senza vedere il resto, costruisce il modello perfetto di com'è la cattedrale. Dopodiché, muore. Muore in che modo? Metafora. Quando noi ci introduciamo in queste grandi arti che sono la musica, il teatro, il cinema, le arti figurative, la testa che si fa pesante, cioè l'arte non ha lo scopo di alleggerire, di rendere la vita facile, il contrario, di rendere la vita difficile, di rendere impegnativo il rapporto con quello che stai vedendo, perché diventa metafora del rapporto che hai con tutto ciò che ti circonda. Questo è il segreto. Quando avete capito questo, possiamo chiudere l'anno. Quindi la testa si fa pesante, metafora, tanto pesante, grandemente pesante. E lui morirà togliendo i cuscini a cui si deve appoggiare effettivamente Ted Merck, perché se si rimane perfettamente orizzontale si rompono naturalmente le cervicali. E lui morirà così, perché alla fine il suo scopo nella vita è stato raggiunto, è riconosciuto. L'artista è mostro. L'artista ha un pensiero gigantesco, indiziario, pesante, capisce, coglie della realtà e della vita delle cose che noi che camminiamo nella vita senza accorgerci di nulla non vediamo. Ecco, questo è. Naturalmente, quindi, perché la differenza sia tanta tra noi e l'artista, l'artista decide di inventare, ma ogni invenzione è un salto nel vuoto. Ogni artista, ogni movimento, ogni poetico, ogni avanguardia proprio si mette in bilico sul precipizio e si lancia nel vuoto, cioè, voglio dire, rischia di sfacellarsi. Chi è che non si sfacella? Chi è l'artista, il movimento, la poetica che non muoiono, che non si sfacellano, cioè che portano a compimento il messaggio? Coloro i quali appena precipitano, appena cadono, appena si lanciano nel vuoto, aprono il paracadute, hanno una tuta come Gaiaton, colui il quale si getta da 6.800 metri senza paracadute, e rientra nello stesso apparecchio 4-5 mila metri di sopra. Certo, lo dirà in uno di questi esperimenti. Io lo idolatro proprio per questa sua capacità di aver trasformato in volo acrobatico senza paracadute, avendo inventato queste tute corporee, ad un artista. Infatti gli ho dedicato una grande mostra tanti anni fa, era in vita ancora. Ma qui naturalmente uno degli artisti più importanti degli anni 60, Yves Klein, che gioca naturalmente con questo salto sulla strada, ma che è contemporaneamente anche il salto sulla vita, sulla strada e sulla vita. A nom dans le stress, le pente de l'estress, c'est juste dans la vide, rue Jean-Guy Bernard, Fontenay Rose, ottobre. È uno dei grandi artisti che negli anni 60, insieme a Alessandro Manzoni, a Castellani, fondano una rivista che si chiama Attibut e un'arte che si chiama Zero. Zero, Zero, Zero. Di lui parleremo, di lui parleremo. Sappiate che è uno dei più grandi degli anni 60. Naturalmente l'arte che sembra così selvaggia, irruente, che si lancia nel vuoto, in realtà è un'arte, come vi dicevo, che controlla perfettamente i suoi strumenti e soprattutto il suo antagonista. Allora, a me, quest'opera straordinaria che ho fotografato dentro il Museo di Olimpia, che è un particolare del frontone del Tempio di Zeus del 460, 8 avanti Cristo, rappresenta Apollo che tiene a distanza, ma contemporaneamente tiene a sé il suo contrario, cioè il centauro. Allora, questa è l'arte. Apollo, la bellezza, il centauro e il mostro, il dionisiaco, il selvaggio, l'irruente, l'indomabile, la fiera, la belva, il nemico. Tra Apollo e Dioniso, come dice Friedrich Nietzsche, c'è un rapporto di relazione tra la ragione e l'istinto, tra il pensiero e la emotività. Perfetto controllo, equilibrio tra i due fatti. Infatti, un angolo di 90 gradi, l'angolo retto, misura perfetta, tiene a sé, a distanza e nel suo tempo trae a sé il suo contrario. Ragione ed emozione. Istinto e cervello. Mente, Apollo, corpo, il centauro, il cione. Mente, corpo, pensiero e materia. I contrari sono fusi insieme, si tengono a distanza, ma che contemporaneamente si controllano l'uno con l'altro. Questa è un'altra caratteristica fondamentale di ogni arte. Istinto controllato. Ragione istintiva. Ossimoro, l'arte è un ossimoro. Rembrandt, 600, Aristotele come un busto di Omero. Aristotele, il fondatore della logica matematica digitale, sulla base della quale è nata l'informatica, colui che scrive naturalmente i testi più importanti per quanto riguarda il pensiero fondativo della logica e della politica, naturalmente colui che rende il pensiero di Platone e di Socrate, Platone e Socrate quindi naturalmente parliamo del V secolo avanti Cristo, che erede su di nuovo Aristotele, ha bisogno lui, il filosofo, il logico, di un altro angolo di 90 gradi, mettere sul poeta. La scienza, la logica, ha bisogno della poesia, ha bisogno dell'arte, perché la scienza senza l'arte non ha assolutamente senso. E perché? Quale tra tutti i poeti, il più grande, Omero, perché Omero è il più grande? Omero che sicuramente non è vissuto. Omero è la sintesi di tanti autori che hanno messo insieme una serie di racconti che sono stati unificati nella Odissea e nell'Iliade. Ma Omero, già dall'antichità, specificamente questo gruppo di aedi del X secolo avanti Cristo, che vengono codificati nel molto più recentemente, producendo appunto questi due grandissimi testi, è famoso già nel mito perché cieco. Perché cieco? Perché Omero è cieco? Perché il grande primo poeta è cieco? Perché la mitologia ha fondato questa figura della cecità per porre il fondamento e l'inizio della storia della poesia? Perché? Appunto, perché così come la scienza ha gli occhi aperti, la scienza ai telescopi, la scienza ai microscopi, la scienza squarta, apre i corpi, notomizza, entra nel corpo della realtà, cerca l'interno, scompone l'atomo, scompone il pensiero, così l'arte invece guarda solo dentro se stessa. È cieca al mondo. L'arte non vuole indagare il mondo, l'esterno, perché si chiude gli occhi al mondo aprendoli verso l'interno. Omero è il primo poeta che guarda dentro la soggettività, dentro il soggetto. Vengono a commentare questo passo, per favore. Vi dispiace di commentare questa cosa, sì. Non mi interessa sapere, è un solo pensiero. Preferite andare a prendere un caffè? Ok, ecco. Andiamo avanti. E così, per chiudere in bellezza, neanche collezionista, neanche gallerista, neanche colui che ama l'arte può, per chiudere la lezione così come l'abbiamo iniziata, non possedere il senso che ciò che ha collezionato è un prodotto, è una merce. Lui è Sidney Janis, lo scultore è George Segal, famoso per il fatto che ha inventato questa tecnica, ma non vorrei che la legasse alla tecnica, cioè fa dei calchi in gesso delle persone come se fossero, sapete, questi corpi ritrovati dentro le ceneri di Ercolano e di Pompei, quando si mette dentro il gesso a punta presa, nei vuoti lasciati dai lapilli, emergono poi questi corpi che voi andate a vedere al Museo Archeologico di Napoli, terrificanti, che posti nelle posizioni più disperate, una madre che protegge il bambino, i due corpi abbracciati, uno messo in fuga, sembra una struttura futuristica, terribili, tutta la gamma poi delle arti rappresentate da questi corpi vivi, vuoti, in assenza, ricoperti. Segal a questo si fa riferimento, però i suoi corpi sono questi della borghesia, un gruppo di persone davanti a un lampione vero di Manhattan, portati dentro nel museo moderno d'arte, naturalmente sono lì che aspettano il rosso di passare e confermare. E qui questo Sidney Janis è un collezionista grandissimo di downtown che ha davanti veramente un'opera di sua proprietà mobile, anche per immaginare, fondatore del detail di questo grande movimento, ovvero del design e delle arti del 1916. Allora lui ha 90 gradi ancora una volta, ha appoggiato la mano su ciò che lui rende famoso, ma da cui è reso anche celebre. La merce garantisce, e lui garantisce per la merce. La secolarità e la reciprocità è totale. Qui cominciamo l'altra schermata, andiamo fuori. E clicca, torna indietro, clicca, no, torna indietro, torna su questo, altro schermo, clicca sul nero, no, torna indietro, no, vabbè, volevo vedere la schermata, va bene, no, grazie, torniamo qui indietro, perfetto, perfetto. uno su, su, i secondi. Eccolo, no, ecco, la, perfetto, grazie. Ok, adesso facciamo però un 10 minuti, 15 minuti di cosa? Ciao.